Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Inizio questo episodio ringraziando chi supporta il podcast con il programma membership e con le donazioni. Grazie a tutti. La community sta crescendo, grazie anche a chi mi scrive per darmi nuove idee per il podcast. Anzi, se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, scrivetemi a pols.simone@gmail.com o anche su Instagram. E se vedo che c'è un tema particolare che vi interessa, potrei fare un episodio dedicato. Oggi vi porto con me a lezione da una famosa poliglotta, Cato Lomb. Cato Lomb è stata una poliglotta ungherese, quindi dell'Ungheria, nata nel 1909. È rimasta tra noi fino al 2003, quindi quasi 100 anni, ragazzi, quindi studiate le lingue che vi si allunga la vita. Ecco, oltre ad essere una poliglotta eccezionale, è stata anche traduttrice e interprete. In particolare, Cato Lomb è considerata una delle prime interpreti simultanee della storia, perlomeno documentate in modo ufficiale, no? Perché se gli egizi o gli antichi romani avessero degli interpreti simultanei, non ci è pervenuto, ovvero non si sa, no? Pervenire. Non è arrivato fino ai giorni nostri. L'informazione non è stata tramandata. Un'altra cosa, secondo me, molto interessante è che Cato Lomb ha imparato la gran parte delle sue lingue straniere dopo i 30 anni e anche dopo i 40 anni. Quindi è molto interessante perché in tanti pensano sempre, diciamo, che se uno non inizia a imparare una lingua magari quando è bambino, quando è adolescente, teenager, non riesce poi a impararla così bene. Ecco, Cato Lomb dopo i 40 anni ha iniziato a studiare lingue e ha iniziato a usarle per lavoro, quindi quotidianamente. Questo ci dimostra che, di nuovo, ne abbiamo già parlato, ma se uno davvero si mette d'impegno, se uno ha costanza e vuole davvero imparare una lingua, lo può fare. E l'età non è così importante. Ecco, io recentemente ho letto un libro scritto da Cato Lomb, di cui non ricordo il titolo, datemi un attimo. Cato Lomb. Ah sì, il libro si chiama Polyglot: How I Learn Languages. Ho letto questo libro scritto da Cato Lomb, la versione originale era in ungherese, io non parlo ungherese, quindi l'ho letto in inglese. E oggi vorrei raccontarvi un pochino cosa ho imparato da questo libro, quali sono i miei commenti a riguardo, che cosa penso del libro e dell'approccio di Cato Lomb allo studio delle lingue, che vi anticipo che mi piace molto il suo approccio, o probabilmente non sarei qui a parlarvene. È stato per me anche molto interessante vedere come si studiavano le lingue una volta, cioè più di 60 anni fa, perché lei parla della sua esperienza negli anni 50 del 1900, quindi il mondo era un pochino diverso, diciamo così, no? non c'erano podcast in italiano comprensibile negli anni 50 del 1900, quindi sicuramente era un pochino più complicato magari imparare una lingua, però ripeto, se una persona ha passione, determinazione, costanza, allora si può imparare qualunque cosa, penso. Cato Lomb a me è piaciuto molto perché lei innanzitutto era molto modesta, ma anche sincera, perché lei parlava 16 lingue, però lei stessa diceva: io non parlo 16 lingue tutte allo stesso livello. Cioè ci sono alcune lingue, 3-4, che parlo molto bene, ce ne sono alcune, 5 o 6, che parlo in maniera intermedia, e ce ne sono delle altre, altre 5 o 6, che non parlo ma con cui posso lavorare, perché se leggo un testo in queste lingue lo capisco e sono in grado di tradurlo in una delle altre lingue che parlo molto bene, no? Quindi 16 lingue sono le lingue che lei utilizzava, ma in modo molto diverso le une dalle altre, no? Ecco, anche lei, come me, non era una grande amante della grammatica, no? E io cito una frase dal libro che ho tradotto in italiano e ho scritto su uno dei miei foglietti di carta. Lei dice: il metodo di studio tradizionale, quindi studiare 20 parole al giorno e digerire libri di grammatica, digerire è quello che si fa quando si mangia, no? Con lo stomaco, la digestione, no? Digerire libri di grammatica che ci vengono dati dall'insegnante può al massimo soddisfare il senso del dovere di una persona, ma difficilmente è fonte di gioia, quindi difficilmente ci porta gioia, e probabilmente non avrà neanche successo. Quindi lei è molto diretta nel libro, no? E dice: ragazzi, imparare a memoria non so quante parole al giorno, sì, può darci la sensazione di essere dei bravi studenti, perché facciamo quello che magari l'insegnante ci ha detto di fare, però non ci aiuta a imparare una lingua. Perché se faccio qualcosa che, uno, non mi interessa, non mi piace, non mi dà gioia, non mi rende felice, e due, studio in maniera un po' meccanica ma senza un contesto, è difficile avere successo. E lei dice anche: il tempo speso a imparare le lingue è inutile a meno che non si arrivi ad una certa quantità di studio settimanale o mensile. Credo che questo valga un pochino in tutte le cose, no? Cioè, se io voglio imparare una cosa, se io voglio imparare a suonare la chitarra, questa era un'interpretazione personale della chitarra, se voglio imparare a suonare la chitarra e suono due volte al mese, non imparerò mai. Anzi, è meglio che, anziché perdere tempo a cercare di imparare a suonare la chitarra, faccio qualcos'altro, vado a bere un caffè con gli amici, no? Lo stesso ovviamente vale per le lingue straniere. Quindi io lo dico sempre: cerchiamo di fare qualcosa tutti i giorni. Anche per me ogni tanto non è semplice, però cerchiamo davvero anche solo 5 minuti di restare in contatto con la lingua, con l'italiano nel vostro caso, su base giornaliera. Interessante anche un'altra frase che scrive Cato Lomb, e dice che persone che hanno studiato molto quindi che magari hanno studiato all'università, hanno 7 lauree, non lo so. Dice, persone che hanno studiato molto hanno meno successo nell'apprendimento delle lingue perché c'è un gap tra quello che sanno a livello intellettuale e lo stato in cui si trova una persona che impara le lingue. Che cosa vuol dire? Lei dice, ma se sei una persona che ha studiato tanto, che sa tante cose, che è molto acculturata, diciamo in italiano, quindi che ha una cultura molto, potremmo dire, grande, allora l'idea di parlare una nuova lingua può fare paura, perché sei abituato ad avere un certo tipo di conversazioni intellettuali e ti ritrovi a fare fatica a dire ciao, io mi chiamo Simone, no? Quindi c'è questo gap. Non ci avevo mai pensato, non so. Onestamente, dovrei pensarci. Lo prendo atto di questa sua osservazione, diciamo, e ci farò caso e vediamo un pochino. Non so se a voi capita la stessa cosa o se avete la stessa impressione. Scrivetemi perché sarebbe carino discutere questo tema. Come imparava le lingue Catolombo? Ma principalmente leggendo, ma anche ascoltando la radio. Quindi in termini crasheniani, quindi sapete che a me piace Crashen nella sua filosofia, potremmo dire grazie all'input comprensibile, no? Lei rendeva l'input comprensibile leggendo e rileggendo tantissimo. Catolombe era laureata in chimica, però il secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra significa il periodo dopo la seconda guerra mondiale, secondo dopoguerra, era un periodo abbastanza difficile nel settore della chimica, nel settore industriale in Ungheria, no? Quindi lei ha deciso, boh, devo sopravvivere, devo mangiare, no? Devo campare, diciamo in italiano. Ha iniziato a pensare, ok, potrei insegnare le lingue, però non parlava inglese, quindi ha dovuto iniziare a studiare l'inglese, un po' da autodidatta, un po' diciamo seguendo qualche corso. Ed è arrivata al punto in cui riusciva a insegnare l'inglese. Ovviamente le barriere all'entrata erano molto più basse in quel tempo, no? Perché in Ungheria nel secondo dopoguerra non c'era molta gente che parlava inglese bene, probabilmente. Oggi sarebbe più difficile, cioè se una persona domani in Ungheria o anche qui in Austria decide di imparare l'inglese da zero e ad insegnarlo, probabilmente ci mette un po' più di tempo, no? Però negli anni 50 c'era scarsità di insegnanti di inglese e anche probabilmente il livello richiesto per insegnare la lingua era un po' più basso di quello che è oggi, no? Quindi si parla di barriere all'entrata in economia, quando si può entrare in un nuovo settore in maniera abbastanza semplice, le barriere all'entrata sono basse, no? Se invece è difficile aprire una nuova attività in un determinato settore, le barriere all'entrata sono molto alte, ok? Se volessi domani inventare una nuova macchina, una macchina come la chiamiamo? Non lo so, la chiamiamo Simone Car, ecco, beh, sarebbe molto difficile, barriere all'entrata molto alte perché bisognerebbe investire chissà quanti milioni di euro, ecco, quindi questa è la differenza. E Catolombe racconta come all'inizio di fatto lei stessa migliorasse il suo inglese insegnando. Perché comunque lei insegnava inglese ma allo stesso tempo lo migliorava, no? In latino si dice docendo discimus, ovvero si impara insegnando. E questo è quello che ha fatto lei, quindi ha continuato a migliorare la lingua insegnando la lingua stessa. Racconta anche di come un giorno, entrata in una libreria a Budapest, abbia trovato dei vocabolari, no? Dei dizionari di russo in inglese, che erano vecchi, ragazzi, di quasi 100 anni. Quindi lei nel 1950 circa ha trovato dei vocabolari del 1860 circa e così ha iniziato anche a imparare il russo. Lei leggeva tanto, come detto, quindi la sua tecnica era leggere libri di testo, quindi letteratura, e andare a tradurre le parole con il vocabolario. Quindi pensate quanto tempo doveva investire in questa attività, perché non c'era Google Translate, o nel programma membership io metto sempre delle tabelle, delle piccole tabelle con la spiegazione dei vocaboli più difficili e con la traduzione dei vocaboli più difficili per velocizzare il processo di apprendimento. Ecco, lei invece doveva andare ogni volta a cercare sul vocabolario e poi leggeva e rileggeva decine di volte, ragazzi, decine di volte, lo stesso testo finché non lo capiva, finché non lo decifrava. Molte persone si sarebbero annoiate, si sarebbero arrese. Lei invece si divertiva a fare questa cosa, quindi cerchiamo di capire. Stava facendo un'attività divertente e grazie alla ripetizione continua trasformava un testo incomprensibile in input comprensibile, no? Io dico sempre, ragazzi, se capite poco di quello che dico, riascoltate il podcast molte volte. Se capite piuttosto bene, allora magari bastano 2-3 ascolti. Se capite quasi tutto, allora basta un ascolto, 2 ascolti, no? Quindi ripetere, ripetere, ripetere. E fondamentale anche la tecnica di Cato Lomb era, diciamo, lei non andava a tradurre subito le parole che non conosceva, ma cercava di capire il significato dal contesto. Quindi questo effort, diciamo, mentale aiuta moltissimo a ricordare meglio le parole, perché andare subito a cercare con il traduttore una parola che non conosciamo non aiuta, però provare a capire il significato e poi andare a guardare aiuta molto di più, è molto più efficace come tecnica, ecco. E lei dice anche, per alcuni testi ho speso così tanto tempo a cercare di capire il significato che alla fine conoscevo alcuni passaggi a memoria. Sapeva a memoria delle parti di alcuni romanzi, di alcuni libri, perché aveva investito un sacco di tempo per cercare di capire, per cercare di imparare la lingua, no? Ecco, lei era davvero molto motivata, ma anche costante nell'apprendimento e diligente. Diligente è una persona che studia in maniera strutturata, che studia essendo, diciamo, consapevole di quanto è importante strutturare bene l'apprendimento e studia tutti i giorni, ad esempio, no? Un'altra cosa che lei faceva era ascoltare tanto, 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 tanto ascolto. Lei cercava sempre di sintonizzare con la radio, quindi di cercare con le frequenze della radio. No? Sintonizzare la frequenza della radio corretta in base alla lingua, appunto, che voleva ascoltare, che voleva studiare. Dall'Ungheria a quel tempo si poteva sentire la radio russa, ad esempio, no? E in questo modo lei poteva rimanere in contatto con la lingua praticamente tutti i giorni. Un'altra tecnica usata da Cato Lomb era quella del monologo, no? Il monologo è un dialogo con se stessi, quindi lei parlava con se stessa per 10 minuti al giorno nella lingua o nelle lingue che stava studiando. Questa è una tecnica che utilizzano molti poliglotti, Io onestamente non lo faccio, mi ritrovo spesso a pensare in diverse lingue durante la giornata, però non ho mai fatto dei monologhi. Quindi so che molti lo fanno, se vi sembra interessante, ragazzi, provate a farlo, perché no? Può essere una tecnica interessante. In generale, però, lei aveva anche un grosso bisogno di usare la lingua, no? Se vuoi imparare velocemente qualcosa, in generale devi averne bisogno, devi avere la necessità di fare questa cosa, no? Noi in italiano diciamo la necessità aguzza l'ingegno. Quindi il fatto di avere bisogno di qualcosa ci porta a trovare soluzioni creative per ottenere quello che vogliamo, no? Quindi nel suo caso lei cercava in qualunque modo di restare in contatto con la lingua e di imparare più che poteva, no? Racconta anche che quando ha deciso di iniziare a studiare il polacco, non si è iscritta al corso base, ma si è iscritta a un corso un po' più avanzato, perché in questo modo aveva più pressione quasi e era più spinta a dover imparare, no? Io avevo usato un trucco simile in Germania, perché anch'io avevo fatto un corso di tedesco e però mi ero iscritto a un livello più alto del mio livello di tedesco perché volevo che fosse un pochino più sfidante, volevo una sfida, non volevo che il corso fosse troppo semplice, quindi ho detto, boh, mi iscrivo ad un livello più avanzato del mio, così quando finisce il corso e dico, caspita, non ho capito niente oggi, vado a casa, devo studiare e la prossima volta capirò un po' di più. E questo mi ha aiutato a progredire più velocemente, no? È stato divertente vedere che anche lei ha usato un trucco simile, no? Noi diciamo sempre, se sei il più bravo della classe, probabilmente sei nella classe sbagliata, no? Quindi non vogliamo essere i più bravi della classe, è meglio essere magari nella media, ma op, in una classe di un livello più elevato. È interessante vedere anche che lei dice: dovremmo imparare le lingue straniere, tutti dovrebbero imparare delle lingue straniere, perché una lingua è l'unica cosa che vale la pena di imparare anche se male, no? Perché comunque, anche se parlo una lingua ma non la imparo benissimo, non la imparo alla perfezione, posso usarla per parlare con altre persone, per connettermi con la gente da un punto di vista diverso, molto più intimo, potremmo dire, ma anche per lavoro, eccetera. Quindi ci sono tante opportunità che ci può portare l'apprendimento di una nuova lingua, no? E anche qui io sono super d'accordo con Cato Lomb, lei dice: dovremmo connettere l'apprendimento di una lingua al piacere o al lavoro, no? Come supplemento, come qualcosa in più, non a discapito del lavoro. A discapito significa, non è che al posto di lavorare studio le lingue o al posto di divertirmi, studio le lingue, no? Ma devo cercare di integrare queste cose e farle insieme. Quindi dovrei cercare nel mio lavoro di capire come posso usare le lingue che parlo, o nel momento in cui mi diverto, potrei farlo usando le lingue che sto studiando, no? Ad esempio, mi guardo un film in italiano su Netflix perché mi diverto, mi rilasso, guardo un film perché mi piace il film, però lo faccio in italiano. Un'altra osservazione super interessante che fa Cato Lomb nel suo libro, lei dice: la pronuncia non migliora con l'ascolto. Sarebbe come sperare di diventare campioni di sci guardando le Olimpiadi invernali, no? cioè in effetti non c'è nessuno che guardando le Olimpiadi, guardando qualcuno correre i 100 metri, diventi un campione olimpionico, no? Diventi un centometrista. Noi diciamo il centometrista è la persona che corre i 100 metri, no? Io sono super d'accordo, cioè secondo me serve consapevolezza, ovvero io prima devo essere consapevole di quella che è la pronuncia nella mia lingua obiettivo, dei fonemi, dei suoni della lingua e poi posso utilizzare l'ascolto per migliorare la pronuncia. Però se non ho questa consapevolezza a livello fonetico della mia lingua target e della struttura dell'insieme di suoni nella mia lingua target, difficilmente ascoltare mi aiuta a migliorare la pronuncia. Ho fatto un video su YouTube dove parlo un pochino di questa cosa. Se vi interessa una puntata del podcast in cui magari parliamo un pochino in dettaglio della pronuncia per quanto riguarda l'italiano, scrivetemi ragazzi su Instagram o su simonepols.com e fatemi sapere se è interessante. Come al solito preparo un episodio. Bene, se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, vi lascio il link al libro nella descrizione, perché io ho cercato questo libro dappertutto, non l'ho trovato da nessuna parte, ma ho trovato un PDF online che è disponibile per tutti, perché il libro è vecchio, è un libro che ha più di 60 anni e non si trova da nessuna parte. Se vi è piaciuto il podcast e volete supportarlo con una donazione, il link è nella descrizione. Vi ricordo anche che fino alla fine del mese potete accedere al programma membership con un mese di prova a un prezzo speciale. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio grandissimo e mi raccomando, studiate l'italiano. Ciao ragazzi.